Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina con noi Monsignor Luigi Paninghetti, prevosto di Varese, e con lui parleremo della Quaresima. Grazie di essere con noi e grazie appunto della sua presenza in diretta in studio a Radio Missione Francescana.
Grazie mille, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, e allora cerchiamo di capire che cosa vuol dire questa Quaresima del 2024 per noi. In regia abbiamo un giovane, Marco, che ringraziamo di questo. E quindi vediamo come parlarne quest'anno. Come parlarne? Ci aiuta sicuramente un bellissimo intervento di Papa Francesco, che fissa alcuni punti e poi tante sono le domande che ci poniamo, no, Don Luigi, in un momento in cui il mondo è lacerato da tanti conflitti, da tante lotte, da tante violenze. Allora, perché ritornare alla parola di Dio e ritornare a che cosa ci chiede la Quaresima, ribadendo come il Signore è sempre Lui, il Signore è quello che ci ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Peraltro non era stato chiesto dal popolo di Israele, ma Lui si è commosso per questa situazione, l'ha liberato dalla schiavitù. Riaffermare che il Signore è nostro Dio e il Signore poi ci educa attraverso un cammino. E allora, Monsignor Luigi, ci dica appunto questa Quaresima che cosa può essere, che cosa può dire alle persone che ci stanno ascoltando.
Ma la Quaresima, come sappiamo, è quel tempo impegnativo che prepara alla celebrazione della morte e risurrezione del Signore nella sua Pasqua. È un periodo che evidentemente la Chiesa ogni anno ripropone. È altrettanto vero che ciascuno di noi personalmente e l'intera Chiesa ogni anno, nel momento in cui rivive questo stesso tempo, deve ridomandarsi continuamente che cosa questo tempo chiede, quali sono le indicazioni nuove che la parola di Dio e questo tempo liturgico vuole riproporre a noi, perché le declinassimo e le possiamo declinare nella nostra attuale quotidianità. Quindi effettivamente la domanda su che cosa voglia dire la Quaresima del 2024 è una domanda estremamente vera e concreta. Lei faceva riferimento al messaggio che il Santo Padre ha inviato proprio per la Quaresima di quest'anno, e io vorrei proprio partire da lì per due iniziali sottolineature che mi sembrano importanti. Una è la sottolineatura nella quale il Papa raccomanda di guardare con attenzione, di saper vedere la realtà, e la realtà di oggi, come possiamo certamente accorgerci tutti, è una realtà estremamente non solo frammentata, difficile, complessa, ma è anche una realtà che è densa di un'enorme violenza, la violenza delle guerre, che in modo particolare in questi ultimi anni si è ulteriormente aggravata e che in questa Quaresima vede anche una situazione assolutamente terribile in Medio Oriente. L'anno scorso la Quaresima aveva avuto anche quell'accentuazione molto particolare sull'Ucraina, come peraltro anche nel 2022. Ma certamente quest'anno, oltre ad altre guerre, oltre all'Ucraina, abbiamo anche questa situazione dirompente in Medio Oriente. Ecco, quindi la realtà è innanzitutto una realtà di lotta, è una realtà di fatica, di sofferenza, di violenza, di guerra, di drammi umani, familiari, sociali. Questa realtà interpella la nostra Quaresima, interpella la nostra vita, interpella la nostra realtà comunitaria, locale e universale, che appunto è la Chiesa. E occorre che di fronte a questo prendere atto della realtà cerchiamo di capire come reagire a questa realtà. Ecco, lei diceva cosa ha da dirci la parola di Dio. Ecco, io penso che la parola di Dio possa davvero darci tanti messaggi. Quindi innanzitutto si tratta forse di di riferirsi a questa parola di Dio. Eventualmente poi magari possiamo recuperare qualche ulteriore declinazione. L'altra questione che mi pare importante il Papa metta in evidenza è che in questo tempo di Quaresima noi siamo chiamati a una lotta, la lotta ancora una volta per affermare il bene sul male, e penso che ciascuno di noi nella propria situazione personale ma anche nelle sue responsabilità sociali debba tenere sempre presente che siamo chiamati a fare continuamente di noi lottatori proprio del bene contro il male. Penso che questa del vedere la realtà e del lottare contro il male siano due prospettive che il messaggio sottolinea e che mi pare siano estremamente concrete nell'oggi.
Lui dice, in effetti, perché sia concreta è necessario proprio voler vedere la realtà, ma questo implica una lotta, il muoversi, un cammino, implica anche un tempo di azione, un tempo di decisione, un tempo di scelte sia personali che comunitarie.
Certo, a un certo punto mi pare che nel messaggio il Papa dica è tempo di agire. Ecco, cosa vuol dire agire? Io penso che agire voglia dire almeno tre cose. La prima è l'agire di chi appunto si rende conto della situazione e vuole, come dire, fare i conti con questa situazione. Il rischio è che qualche volta ci rinchiudiamo magari in noi stessi, che non riusciamo davvero anche a capire che cosa accade attorno a noi. Quindi in questo senso il fatto di essere anche adeguatamente informati, di essere dentro in una trama di relazioni che ci aiutino a comprendere, penso che sia importante. Un secondo modo di agire penso che sia proprio quello tipico del cristiano, il fermarsi nell'ascoltare la parola di Dio e mettersi in preghiera. Penso che questo sia l'agire fondamentale per il credente. Agire per il credente vuol dire proprio lasciare che il dialogo con il Signore aiuti ciascuno di noi, aiuti le nostre comunità, la Chiesa intera, a comprendere qual è la strada oggi in un contesto così difficile da percorrere, che cosa vogliono dire appunto le dimensioni fondamentali della fede in questo contesto così difficile. Quindi il tema dell'ascolto della parola di Dio, il tema della meditazione della parola di Dio, il tema della partecipazione ai sacramenti, il tema della preghiera, penso che debbano essere azioni che il cristiano tiene ben presente e cerca di incarnare il più possibile nella propria esistenza. E poi una terza declinazione di questo agire penso che sia l'attenzione a chi è nel bisogno, a chi è nella difficoltà, a chi è nella situazione di emarginazione piuttosto che di vera e propria povertà, come peraltro appunto ci accorgiamo accade nelle nostre terre, ma anche evidentemente in modo ancora più specifico fuori dalle nostre terre. Quindi direi che il tema della carità, che è uno dei temi tipici della Quaresima, trova attorno a sé degli appelli che sono assolutamente formidabili e clamorosi.
Mi fa piacere sentire questo, perché questo ci chiama a prendere anche delle decisioni personali, anche nella preghiera, a pregare per noi, ma anche la preghiera vuol dire aprirsi comunque al fratello che ha bisogno, e al tempo stesso quello che lei sta dicendo, l'elemosina, la carità, fanno sempre parte di quelle scelte che di vita che uno, soprattutto nella Quaresima, a cui uno soprattutto nella Quaresima viene richiamato. Ma a me interessava che la Quaresima ci educa, è un percorso di educazione. In fondo il Signore ci educa sempre il suo popolo attraverso dei gesti, dei fatti. Non si è stancato di noi, dice, io sono il Signore tuo Dio, no? E non ci vuole liberi, no? Ci vuole uomini liberi, capaci di un cammino, sa che possiamo maturare in un cammino.
Certo, io direi che questo tema del cammino quaresimale è un tema fondamentale, non per nulla, sempre tornando al messaggio del Papa, il Papa esordisce esattamente con l'immagine dell'esodo, cioè con l'uscita del popolo di Israele dalla schiavitù d'Egitto attraverso il deserto verso la libertà. E penso che questo cammino sia il cammino, la cifra che deve appunto, come dire, caratterizzare anche la nostra Quaresima. La nostra Quaresima è un cammino. È un cammino, direi, in cui il Signore ci educa attraverso la sua parola e attraverso il colloquio con lui nella preghiera a ravvivare la nostra fede. Penso che questo sia uno dei temi fondamentali. Occorre che la Quaresima sia occasione preziosissima per ravvivare la nostra fede, per non darla per scontata, per non scivolare in una, come dire, un atteggiamento un po' di abitudine, di dimenticanza, di superficialità. È vero, la vita è complicata, ci sono tante cose alle quali dobbiamo essere attenti, ci sono tante responsabilità che dobbiamo portare, ma penso che la Quaresima ci serva per dire: tutto quello che siamo e tutto quello che dobbiamo fare lo dobbiamo far partire, lo dobbiamo far sgorgare da questa fede ravvivata, da questa fede rinnovata, perché è da lì allora che avremo occhi nuovi e cuore nuovo per poter vedere la realtà attorno a noi e quindi anche saperla interpretare in maniera diversa.
Quindi quella domanda che uno si può porre in questo momento, no? Signore, dove sei? Ci sei ancora, no? Ci sei ancora? Sei ancora vicino a me? Che cosa mi stai chiedendo, no?
Sì, questa penso che sia una domanda che qualche volta ci spiazza, perché magari qualche volta anche il silenzio di Dio ci spiazza. Penso però che in questo cammino quaresimale, in cui appunto il centro è la fede e il ravvivare la fede, noi non dobbiamo e non possiamo stancarci di cercare Dio, di cercare la sua parola, di metterci in quella relazione con lui per cui la sua parola intercetta il nostro vissuto e dice, getta una luce sul nostro vissuto. Ecco, io penso che la Quaresima, se ci rende più capaci di cercare il Signore e di stare con lui, ecco, come dire, la Quaresima ci può aiutare davvero a vivere la gioia della Pasqua, ma soprattutto a dare nuova coloritura alla nostra esistenza e alle cose che facciamo.
Quindi è un tempo anche di silenzio, di ricerca di Dio, cioè di riscoprire la presenza di Dio, che comunque non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi.
Insomma, esatto, il Signore, ecco, ci chiama continuamente. La nostra vocazione è proprio questa, quella di cercare Dio, di leggere ciò che lui scrive dentro nel nostro cuore e di capire come riplasmare la nostra vita a partire da questa risposta, il nostro sì nei suoi confronti.
Per acquisire anche una nuova capacità di giudizio sulla realtà, no?
Certo, una nuova umanità e una nuova capacità di giudizio sulla realtà, certamente.
Bene, facciamo una pausa, siamo in diretta, facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare con Monsignor Luigi Paneghetti. Bene, stiamo parlando di Quaresima, ne stiamo parlando con Monsignor Paneghetti. La liturgia ambrosiana ci propone davvero delle grandi figure in questo cammino verso la Pasqua, anche perché proprio per la nostra conversione, per avere uno sguardo su Gesù, proprio perché anche la nostra umanità possa radicarsi e possa cambiare proprio attraverso proprio a partire da queste figure che comunque sono esemplari, no?
Sì, parlavamo prima di un cammino educativo. Penso che il cammino educativo per eccellenza della Quaresima sia ancora una volta rappresentato dal percorso liturgico e in particolare appunto dalla liturgia della parola. Nel rito ambrosiano le cinque domeniche che precedono le palme sono caratterizzate da, come dire, alcune figure. A parte la prima, che racconta le tentazioni di Gesù, quindi la lotta continua che Gesù affronta e che chiaramente i suoi discepoli sono chiamati ad affrontare tra bene e male, come si accennava anche precedentemente. Le altre quattro domeniche della liturgia quaresimale ambrosiana prevedono appunto, per così dire, quattro figure. La seconda domenica è la vicenda raccontata dall'Evangelista Giovanni dell'incontro al pozzo di Gesù con una samaritana, e quindi appunto è la domenica della samaritana, dove ciò che viene messo in evidenza è come dire l'acqua viva che è Gesù, cioè l'acqua che ristora l'esistenza dell'uomo, l'acqua che rende l'esistenza dell'uomo feconda, l'acqua che permette all'uomo di vivere una vita nuova, appunto la vita che è partecipata a quella di Cristo. Ed evidentemente la lettura del brano della Samaritana fa un riferimento molto evidente quindi al battesimo come inserimento della vita dell'uomo nella vita stessa di Cristo e nella vita della Chiesa, quindi l'acqua come sostegno alla realtà umana. Ci sono alcune espressioni in questo Vangelo che sono estremamente chiare: chiunque beve di quest'acqua vivrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Quindi di fatto Gesù si pone come l'acqua viva per ogni essere umano. La terza domenica è quella caratterizzata dalla figura di Abramo. Si tratta di una diatriba molto forte, molto incalzante, raccontata dall'Evangelista Giovanni, tra un gruppo di giudei che aveva creduto in Gesù e Gesù stesso. Il tema qui è la libertà e la verità dell'uomo, libertà e verità che l'uomo è chiamato a cercare costantemente, con tutte le sue forze, in tutta la sua esistenza, ma che evidentemente ha in Gesù un punto sintetico e di riferimento. Quindi il brano appunto vuole portare a cogliere questa dimensione di verità e di libertà che si ha nella adesione, nel discepolato, nella sequela del Signore Gesù. La quarta domenica, che sarà appunto la prossima, è quella del cieco nato. Gesù incontra questo cieco nato dalla nascita e con un miracolo lo sana. Anche qui ci sarà una struttura molto dialogica tra Gesù, i genitori di Gesù e gli stessi giudei, che non vogliono accettare questo intervento miracoloso di Gesù, ma tutto vuole portare ancora una volta a sottolineare come la luce dell'uomo, dell'esistenza umana, sia Cristo. Cristo è la luce. Peraltro il tema della luce, lo richiamo qui velocemente, ma è uno dei temi fondamentali di tutto lo sviluppo liturgico nell'anno liturgico. È la luce del Natale, la luce delle stelle, la luce che accompagna la nascita di Gesù, è la luce che troviamo appunto nel periodo quaresimale, è la luce della resurrezione. Cioè di fatto il tema della luce è un tema che costantemente la liturgia ci ripropone, seppur in maniera diversa, ma che fa riferimento evidentemente allo stesso principio. Cristo è la luce del mondo. Il mondo, se vuole uscire dalle tenebre del male, del peccato, dell'incomprensione, della incomunicabilità, se l'uomo vuole trovare davvero la strada per la sua vita, deve riferirsi a Cristo. Cristo è la luce che orienta i passi di ciascuno. E infine, l'ultima domenica di Quaresima, prima delle palme, vede la narrazione della resurrezione di Lazzaro. Quindi il protagonista appunto è Gesù, per così dire, e Lazzaro. Il miracolo della resurrezione di Lazzaro, peraltro, anche dal punto di vista, potremmo dire, ideale, è una sorta di propedeutica rispetto a ciò che accadrà successivamente, perché successivamente Gesù, dopo la Domenica delle Palme, dopo l'entrata in Gerusalemme, sarà a sua volta catturato, ucciso, messo nel sepolcro, esattamente come Lazzaro, però da lì uscirà vittorioso per sempre. È chiaro che la scena della risurrezione di Lazzaro fa riferimento alla potenza di vita che Dio ha. Cristo è il Signore della vita, ed è il Signore della vita perché ridona la vita agli uomini, ma perché Egli stesso è Signore della vita in quanto sconfigge definitivamente la morte. E quindi ciò che avviene per Lazzaro è appunto una sorta di anticipo parziale frammentato di ciò che avverrà per Cristo stesso in maniera totale, definitiva e piena, la vittoria di Cristo sulla morte. Quindi mi pare proprio che questi Vangeli domenicali, queste figure e la simbologia e il significato di ciò che questi brani evangelici ci presentano rappresentino un vero e proprio itinerario di crescita, di maturazione e di vivificazione della nostra fede in vista della Pasqua.
Questo ci dà speranza, perché Papa dice c'è un deficit di speranza. Che cosa vuol dire adesso avere speranza e credere davvero che il Signore è venuto per salvarci ed è risorto per noi? Questa speranza è vera, insomma.
Sì, questo tema della speranza è un tema evidentemente molto importante, e tra l'altro che viviamo in questo momento in maniera un po', come dire, timorosa, perché appunto la situazione che ci circonda, spesso la situazione anche nostra personale, delle nostre famiglie, ci fa dubitare un po' della speranza. In realtà la speranza penso che debba essere alimentata appunto da tutto ciò che abbiamo detto fin qui, cioè la speranza è la possibilità per l'uomo innanzitutto di non affrontare le difficoltà, il deserto della vita, diciamo così, da solo. La prima speranza su cui investire è questo: l'uomo non è solo, l'uomo è accompagnato da Dio in Cristo, quindi anche nel deserto della vita, anche nelle tribolazioni dell'esistenza, l'uomo sa che questa sua lotta non è solitaria, non è abbandonata a se stessa, perché questa sua lotta è insieme a Cristo. E quindi penso che questo sia il primo elemento di speranza che ci dobbiamo continuamente ricordare e che anche nelle nostre comunità cristiane va continuamente ribadito. Un secondo motivo di speranza è che noi siamo certi che a partire dalla Pasqua del Signore in noi opera lo Spirito Santo, quindi quella forza interiore che è Dio stesso che alimenta in noi tutto ciò che è orientato al bene, la ricerca del bene, la costruzione del bene, l'edificazione del bene, di nuovi rapporti, di nuove realtà. Questo lo vediamo già, seppur in maniera un po' balbettante, ma lo vediamo già laddove ci sono persone che comunque si dedicano, che si danno da fare, che aiutano gli altri, che collaborano con gli altri, che rendono migliore la vita di chi magari è più sfortunato. Ecco, sono già tutti piccoli segni di una speranza in atto. È chiaro che tutto questo qualche volta ci sembra insufficiente, però dobbiamo anche ricordare che noi siamo, come dire, nel già e non ancora, cioè la Pasqua di Gesù è avvenuta, ma non è ancora in tutto e per tutto resa evidente e resa totale, per cui di fatto siamo in questa fase di passaggio che necessariamente ancora ci vede lottare tra il bene e il male. Quindi tutto ciò però che di bene noi riusciamo a fare è una, come dire, un guadagno in più, è una vittoria in più, è un passo in più. E in questo senso penso che la comunità cristiana e la Chiesa abbiano il grande compito di mostrare tutto questo agli altri uomini e a tutta quanta l'umanità, insomma.
Quindi Dio ci educa ancora per sperimentare questo passaggio di fatto, perché possiamo viverlo noi innanzitutto,
certo,
dalla morte alla vita, perché c'è già o non ancora, lei sta dicendo.
Esatto, direi che i cristiani hanno il compito in questo contesto di dare testimonianza, cioè i cristiani a partire appunto dal cammino con il Signore, sostenuti dal suo Spirito, a partire appunto dalla Pasqua del Signore Gesù, i cristiani sono chiamati a dare testimonianza che il male non può aver l'ultima parola, che il male non può vincere, vince certamente il bene, anche se noi siamo ancora in una fase di assoluta, come dire, contraddizione rispetto alla chiamata, per così dire, che ci è rivolta, di una lotta continua tra bene e male.
Però capire che questo cammino non è astratto, ma è concreto, questo mi sembra che sia già una cosa importantissima.
Sì, è una cosa importante, perché mi sembra che questo qua come dire, dà fiducia a noi, cioè uno
alla nostra libertà di rigiocarsi,
dà,
no?
Fiducia alla nostra libertà di rigiocarci e dà fiducia al fatto che noi possiamo essere in grado, con l'aiuto del Signore, di porre, per così dire, dei gesti controcorrente, dei gesti positivi, che non si come dire, pieghino a una rassegnazione piuttosto che a un'indifferenza indifferenza. Ecco, penso che in questo senso sia molto importante, effettivamente.
Quindi ci vuole del coraggio.
Ci vuole un po' di coraggio, sì.
Per pensare.
E del resto l'arcivescovo dice che il coraggio ce lo possiamo dare. Quindi,
ce lo possiamo dare.
Ecco. Quindi è importante che partiamo da lì.
Il coraggio della conversione, insomma, del coraggio. In fondo il Papa ci ridice che Spesso in questo momento noi rischiamo di pensare che siamo in un'agonia, invece lui dice no, siamo in un parto. Questo mi ha colpito molto.
Sì, è molto interessante questa espressione, effettivamente. Sì.
È come se stessimo per rinascere, no?
Esatto.
A qualcosa di nuovo.
Sì,
bene, stiamo parlando con Monsignor Panighetti proprio della Quaresima, di questo cammino che il Signore ci invita a fare, per noi innanzitutto, ancora un po' di musica. Stiamo parlando con Monsignor Panighetti e stiamo parlando della Quaresima, in particolare ci hanno aiutato le letture che la liturgia ambrosiana ci offre proprio in questo cammino. È un cammino di ascolto, ed è un cammino di cammino vero, un cammino che mobilita nuove energie. Perché?
Perché il tempo di Quaresima è un tempo anche, potremmo dire, di decisioni. Ecco, noi di solito appunto pensiamo alla Quaresima come tempo di preghiera, di elemosina, di digiuno, giustamente, ma tutto questo in realtà vuole anche aiutarci a cogliere alcune determinazioni che magari ci accompagnano e ci devono accompagnare anche oltre, evidentemente, il tempo di Quaresima, nel senso che il tempo di Quaresima può essere l'occasione per mettere a punto alcuni aspetti di noi che vogliamo convertire, vogliamo cambiare, vogliamo rinnovare, come peraltro è nella logica stessa di questo tempo spirituale della Quaresima. E allora mi pare che, per esempio, una delle cose che potremmo prendere in considerazione è verificare un po' il nostro stile di vita. Verificare se magari nella nostra quotidianità, dentro nelle nostre relazioni, dentro il nostro modo di fare, ci sono degli aspetti che in qualche maniera non sono poi così lineari, non sono così coerenti con quello che è appunto la proposta quaresimale, ma più che altro la proposta cristiana, perché evidentemente la Quaresima è in funzione di una vita cristiana più autentica. Quindi nuovi stili di vita, che significa valutare appunto se nella nostra quotidianità ci sono possibilità di cambiamento rispetto ad alcuni aspetti che appunto noi viviamo. Come anche l'altra cosa che mi sembrerebbe una degli obiettivi che potremmo porci è la domanda: come posso io rendere migliore il luogo dove mi trovo? Nella mia famiglia, dentro le mie relazioni amicali, nelle mie relazioni sociali, nel mio luogo di lavoro, nella mia comunità cristiana, nella mia parrocchia, nella mia associazione, come posso io rendere migliore il clima, la collaborazione, la cooperazione, la corresponsabilità? Penso che siano domande apparentemente semplici, ma in realtà domande impegnative, perché ci obbligano, per così dire, a assumere delle decisioni sullo stile di vita, appunto sul modo con cui uno si pone dentro in certi contesti. Quindi penso che tutto questo sia molto importante. Se mi veniva in mente che se facciamo mente locale, tutto quello che stiamo dicendo arriva alla resa dei conti a un unico aspetto, che è quello di rendere più umana la nostra vita. Cioè, noi qualche volta facciamo un errore nel separare una sorta di percorso spirituale di fede dal percorso umano. Ecco, questo qui è un errore che non fa parte della fede cristiana, perché la fede cristiana è incarnata, insomma Gesù nasce per noi e vive una vita come la nostra, pur essendo Dio. Allora, questo vuol dire che tutto quello che stiamo dicendo, tutto ciò che la Quaresima ci suggerisce, le determinazioni alle quali la Quaresima può indurci e può condurci, sono esattamente in vista di una più autentica umanità del nostro modo di essere, una umanità più vera, la umanizzazione di noi stessi, delle relazioni e degli altri. Io penso che di questo oggi ci sia enormemente bisogno, e quindi è molto prezioso questo tempo di Quaresima, di cui nessuno parla, ma che in realtà può darci dei suggerimenti e degli orientamenti formidabili.
Quindi che possiamo essere felici, questa nuova umanizzazione, diciamo, da una parte, come dire, questo nuovo stile di vita ci impegna e ci suggerisce anche di togliere delle abitudini che forse noi abbiamo, che per aprirsi anche delle novità, no?
Certo, delle novità che magari, di cui abbiamo delle risorse che magari neppure siamo consapevoli di avere. Ecco, quindi il fatto comunque di non acquietarsi sul si è sempre fatto così e sul io sono così, ma lasciarsi magari provocare anche da un tempo come questo per rimettersi un po' in discussione, per rileggersi un po' dentro. Prima si parlava di un silenzio interiore che appartiene alla Quaresima, esattamente, un silenzio interiore che mi aiuta un momentino a rileggermi, a spiegare a me stesso chi sono, e tutto questo magari svela degli elementi che io devo risolvere, ma magari anche delle risorse che io posso impegnare, posso utilizzare.
Mi ha colpito quando lei diceva questo vuol dire anche una ricaduta nel luogo, nella comunità in cui sono, perché desidero davvero un mondo migliore, desidero davvero essere parte di questo mondo migliore invece di continuare a lamentarci, perché è una lamentazione continua, no?
Certo, questo del rendere migliore il luogo dove sono penso che sia una responsabilità apparentemente piccola ma in realtà molto grande che compete a ciascuno di noi, perché come giustamente lei diceva, il rischio è quello della lamentela, il rischio è quello di un quieto vivere che in realtà non mi ripropone e non mi fa riproporre nulla di nuovo. Ecco, invece penso che questo del rendere migliore il luogo dove sono sia davvero una, come dire, un passo significativo per me e per gli altri. Vorrei anche, ma qui oso molto, vorrei anche dire che questo potrebbe essere un primo piccolissimo passo nella linea della pace, perché è chiaro che la pace ha a che fare con dinamiche enormi che ci superano, forze di vario tipo, politiche, militari, economiche che vanno al di là delle nostre singole persone, insomma sono dinamiche enormi, però penso anche che ciascuno di noi, pur appunto auspicando la pace nei teatri terribili a cui stiamo assistendo, abbia il compito nel proprio piccolo già di costruire un pezzetto di pace, e forse anche appunto i nuovi stili di vita oppure il rendere migliori i luoghi dove viviamo, come si accennava prima, possono essere già dei piccoli gesti che in qualche maniera fanno intuire la strada per una pace e una giustizia.
Quindi la pace come esperienza personale ma anche esperienza comunitaria.
Certo, pace come esperienza personale, esperienza comunitaria, nella quale esperienza noi verifichiamo quali sono appunto le risorse che possiamo mettere in campo, perché come singoli e come comunità possiamo affermare meglio alcune dinamiche della pace e della giustizia. Faccio un esempio molto semplice: il tema per esempio della condivisione, il tema dell'accoglienza, il tema della vicinanza a chi magari è in difficoltà, il tema dell'inclusione, sono tutte parole sulle quali penso che tutti siamo d'accordo, ma il problema è che su queste parole dobbiamo poi dare concretezza, e evidentemente queste sono piccolissimi passaggi, piccolissimi passi verso una pace, una giustizia che giustamente noi reclamiamo per tante parti del mondo, ma che deve cominciare da noi.
Quindi avere coscienza di questo,
avere coscienza di questo,
che
certo.
possiamo possiamo fare qualcosa anche noi, proprio a partire dal rapporto che abbiamo con gli altri, anche dalla capacità di leggere le cose. Penso ai mass media in questo momento, i social, cioè alimentano anche molto, molto odio, io dico certe volte, non voglio fare un'affermazione, ma capace invece noi di avere un giudizio, di leggere dietro questa narrativa. Questo richiede un lavoro paziente, ma resistere ad una narrativa che effettivamente ci porta sempre ad un giudizio su uno, sull'altro, questo richiede da un certo punto di vista anche un grosso lavoro su di noi, ecco.
Sì, sono convinto, mi pare che questo collegamento anche al mondo mass mediatico e alle nuove tecnologie sia un collegamento molto corretto. Anch'io sono convinto in qualche caso queste realtà nuove di comunicazione non aiutino a costruire quella giustizia e quella pace di cui abbiamo bisogno. Qualche volta sono orientate piuttosto davvero alla contrapposizione, addirittura qualche volta mi pare di capire alla violenza e all'odio. E effettivamente tutto questo è assolutamente negativo. Ma al di là di questi punti, forse un po' estremi del tema, mi pare che in ogni caso a ciascuno di noi competa l'onere e l'onore di un discernimento rispetto a questa modalità di comunicazione, a questi mezzi di comunicazione, che peraltro è un discernimento che dovremmo esercitare comunque. Quindi in realtà lo esercitiamo su questi mezzi come dovremmo esercitarlo comunque. Il discernimento non può che partire evidentemente da quelle che sono appunto le indicazioni che il Vangelo ci dà, che Gesù ha vissuto nella sua umanità e che corrispondono appunto a quella umanizzazione di cui parlavamo prima. Quindi il nostro discernimento deve aiutarci a capire cosa davvero è per l'uomo autentico libero e vero e cosa invece è contro questo uomo autentico libero e vero.
Siamo alla conclusione di questa nostra conversazione con Monsignor Panighetti. Penso che solo con l'amore è possibile rispondere.
Sì, senz'altro è vero. Tutto quello che abbiamo detto ha appunto una cifra sintetica nella logica dell'amore. Ecco, mi veniva in mente la famosa frase di Sant'Agostino, il quale dice che il nostro cuore è inquieto finché non trova Dio. Ecco, cioè no, trovare Dio vuol dire trovare l'amore vero, trovare un amore oblativo, un amore che si dona, un amore che non si ripiega su se stesso, un amore che si offre, un amore che sa incontrare i nemici. E insomma, l'amore così come è descritto da Gesù è un amore molto pesante, un amore molto impegnativo, un amore che non è un amore superficiale e puramente emotivo. Quindi penso che l'amore sia davvero la cifra sintetica della Quaresima, della Pasqua e della stessa esistenza umana. E siamo invitati ancora una volta a vivere questo amore così come ce lo dice Gesù, così come ce lo insegna Gesù. E allora, visto che sono invitato a fare una conclusione, vorrei concludere dicendo che questa seconda parte di Quaresima che ci attende e la Pasqua deve, alimentare dentro nella nostra vita una vicinanza e un affetto al Signore, perché allora, se sapremo essere più vicini e più capaci di affetto verso il Signore, allora saremo capaci anche di declinare tutto questo, di incarnare tutto questo nelle nostre relazioni e nel nostro vissuto, in quella nuova umanità di cui si diceva prima, con tutte quelle caratteristiche che in qualche maniera abbiamo accennato. Penso che ancora una volta ciò che ci è chiesto di fare è davvero di fidarci del Signore e di camminare insieme a Lui. Ecco, qualche volta rischiamo di pensarci autonomi, autosufficienti, autoreferenziali, un po' la presunzione di poter fare da noi, ma evidentemente tutto questo non è sufficiente. Quindi la Quaresima e la Pasqua ci aiutino a capire che il Signore è con noi e ci chiama a camminare con Lui.
Bene, ringrazio davvero di cuore Monsignor Benedichetti, lo ringrazio perché è sempre disponibile a venire alla Radio Missione Francescana. Auguro a tutti voi di fare una buona Quaresima e vi ringrazio dell'ascolto che ci avete dato. Questa conversazione, questa intervista sarà sul podcast e quindi la potrete risentire per essere aiutati anche in questo cammino di Quaresima. Grazie ancora.
Grazie a lei, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi.